19 minuti, benvenuti gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano per informazione, cultura, musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo primo agosto, in questo caso non daremo nessuna sorpresa perché ovviamente che sarà una puntata monografica sul Venezuela. Sono state le elezioni che in parte si poteva prevedere. Noi giovedì scorso abbiamo fatto il collegamento con Caracas, oggi invece lo faremo con un'altra città venezuelana. Una settimana fa ci hanno raccontato di qualche difficoltà per quanto riguarda questa elezione. Purtroppo i timori sono stati confermati, perché sono stati tantissimi dubbi della vittoria da parte di Nicolás Maduro. Una cosa triste che ho notato come osservatore della politica in America Latina, che cerca semplicemente di capire cosa succede al di là dei pregiudizi ideologici, e che i diversi paesi, analisti, commentatori, giornalisti e così via, alcuni di loro avevano già una postura prestabilita. Quindi già si sapeva cosa opinavano dopo. In effetti i paesi sono complimentati con Maduro per il teorico trionfo elettorale, già si sapevano sin da prima la loro posizione, come quelli che sono stati contrari chiedendo un po' di chiarimenti. E una novità importante, direi, di quella che è successo nelle ultime ore è che l'OSA, l'Organizzazione degli Stati Americani, non è riuscito a approvare una risoluzione contro il Venezuela. Non hanno trovato i voti sufficienti, perché sono stati 17 a favore, 0 contrari, 11 astenuti e 5 assenti. Quelli che hanno votato a favore della risoluzione contro il Venezuela sono stati l'Argentina, il Canada, il Cile, il Costa Rica, l'Ecuador, il Salvador, gli Stati Uniti, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Suriname e Uruguay. Sono andato per ordine alfabetico. Mentre quelli astenuti sono stati le Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Antigua e Bermuda. Mentre che gli assenti, anche questo sarà importante capire cosa vuol dire essere assente in una elezione di questo tipo, sono stati Repubblica Dominicana e il Messico. Il Messico è stato assente, San Vicente, Granadina, Trinidad e Tobago e il Venezuela. Il Venezuela che non si è presentato, perché sapete che l'OSA non è che gode di una grandissima popolarità, almeno per una parte dei paesi latinoamericani. Dunque, in questa edizione di Latinoamericano cercheremo di capire un po' meglio come questa situazione, al di là dei pensieri ideologici. 120-82-301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Oggi siamo accompagnati musicalmente da Elena Rose. Prima ho sentito Orion, adesso invece Caracas è nel 2000, quindi Caracas, la capitale venezuelana, nel 2000, che ha un certo senso politico. Dopodiché faremo il primo dei collegamenti con il Venezuela. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco.
Pepa de sol, con la ventana abierta, sudada que calor, soñando despierta, senda rumba menor, la de anoche me pasa, me como una arepa extrañando mi casa, lo que yo daría por una vaina así, tú y yo en Caracas, como en el 2000, estamos patinando por la costa mil, con la guacamaya, bebé.
Con un vaso en el tío, la vila de fondo parece la tibia.
proseguiamo con questa edizione, gentili ascoltatori di Latinoamericano. Il tema monografico di questa puntata è quello che sta succedendo in Venezuela. C'è un momento di molta tensione, ma per avere più chiarimenti, per avere il punto della situazione, che in questo momento siamo collegati con Carabobo in Venezuela. Dall'altra parte della linea ci risponde Gonzalo Martinez. Gonzalo Martinez, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
Grazie per l'invito, sono qua per voi.
È ingegnere chimico, esperto in tecnologie alimentari, ha vissuto tantissimi anni in Italia, poi da tanti anni che è rientrato nel suo paese origine. Ecco, volevo capire un po' lo stato dell'arte, cosa succede oggi, 1 agosto 2024, a 4 giorni di queste elezioni che hanno portato polemiche a non finire, che continuano ancora oggi, giusto Gonzalo?
Sì, è proprio così, è proprio così. Che ti posso dire? Diciamo che non è la prima volta che ci sono questi tipi di manifestazioni. 2002, 2014, 2017, 2024 ci sono state manifestazioni di milioni di persone che sono uscite a chiedere chiarimenti sui voti. Siamo abituati ad avere una repressione da parte del governo e quindi nonostante tutto che ci siano state queste manifestazioni non si è arrivato mai a nulla. L'unica cosa che è cambiata è che nel 2024, prevedendo che ci fosse questo tipo di posizione ferrea da parte del governo di dire noi abbiamo vinto, si sono organizzati e i membri dei tavoli sono stati mandati tutti questi risultati al CLAU, circa l'80%, e per quello diciamo l'opposizione dice con fermezza che Edmundo González ha vinto con quasi il 70%, il 67% dei risultati a suo favore, mentre che Maduro chiama il 51% a suo favore. Però Maduro non ha dato la dimostrazione di questi risultati, anzi ha smesso di conteggiarli arrivando all'80% e ha sequestrato tutti gli atti elettorali. Quindi il popolo, sapendo che era a furor di popolo che diciamo la maggior parte delle città, anzi in tutti gli stati vinceva questo Edmundo, è uscito a richiedere diciamo che dessero i risultati veri o che dimostrassero di realmente avere questo 51%. Il governo non lo può fare, anzi in questo momento loro si sono trovati, come ti ho detto, erano molto forti quando hanno detto che avevano vinto. Quando è venuto fuori questo discorso che c'era l'82% dei voti nel cloud che dimostrava che Edmundo vinceva col 67% di risultati, loro sono andati in scandescenza ed è di lì che è cominciata la repressione. Quindi è una situazione complicatissima, perché dico, per la prima volta questi brogli sono stati in qualche modo documentati effettivamente, non soltanto c'era il sentore che potesse essere un broglio, ma veramente l'hanno dimostrato.
Gonzalo Martinez, visto che è ingegnere, possiamo fare qualche chiarimento dal punto di vista tecnico, perché il voto è elettronico, quindi come si svolge il voto in Venezuela?
Sì, il voto è elettronico, quindi in teoria dovrebbe essere un sistema infallibile, ok? Il problema sta nel discorso dei computi. Esiste una sala di computi nella quale arrivano tutti questi risultati e praticamente c'è un elaboratore elettronico che ti dà praticamente una descrizione totale dei voti, città per città, stato per stato, le percentuali, i diagrammi, completamente, è perfetto. E anzi, addirittura qua c'è una immagine che è diventata un meme in tutto il paese, perché nel centro di computo c'è stato il responsabile di quel centro che ha fatto un selfie. E facendo il selfie si vedevano gli schermi di tutti gli stati, e questo già con oltre il 70% dei voti, e si vedeva chiaramente diciamo che era tutto blu. Beh, allora il colore blu corrispondeva a Edmundo, il colore rosso corrispondeva a Maduro, e si vedeva che in tutti gli stati stava vincendo Edmundo. Quindi addirittura una fotografia interna del centro di computo del CNE dove si vedeva questo discorso qui, e non è un montaggio, perché l'ha fatto direttamente il responsabile di quella unità. Ora, che cosa dici tu come ingegnere? Ti dico, è un sistema infallibile, però se poi chi è tenuto a dire chi ha vinto non ti dice la verità, che questo che è successo più di qualche volta, in questo caso è Elvis Amoroso, che è il presidente del Consiglio Nazionale Elettorale, lui può dire Maduro ha vinto col 90%, lo dice lui, perché noi abbiamo il CNE nel quale i rettori sono tutti del partito di governo, non c'è modo di dialogare se chi conteggia i voti è lo stesso che vince le elezioni. Questo che sta succedendo ora, se loro potessero dimostrare con gli atti elettorali che diversamente, che è quello che si sta chiedendo, ci sarebbe la possibilità. Non si aspettavano, come ti dico, che ci fossero queste bollette nel cloud, e per quello stanno ritardando il momento di consegnare i risultati. E ci sono notizie da molte fonti che c'è un gruppo di ingegneri cinesi arrivati da Cuba, va bene, che stanno cercando di truccare queste bollette elettorali. La cosa difficile sarà, e questo ti spiego, è perché ci vorrebbe la firma ufficiale delle persone, dei membri del tavolo elettorale, per dimostrare che le bollette sono vere. E non solo, sino che c'è una specie di impronta elettronica unica che in teoria diciamo un bravo ingegnere elettronico riuscirebbe a capire se questa bolletta è stata alterata o meno. Allora, con tutto questo ti dico, la situazione è veramente complessa in questo momento, ci sono tante cose che stanno succedendo contemporaneamente, e sarebbe da parlare per delle ore, però quello che ti posso dire è che in questo momento, oggi, per la prima volta, hanno aperto nuovamente le saracinesche. Nel giorno di ieri ci sono state meno proteste perché hanno cominciato i negoziati. Ci sono negoziati molto ferrei dei diversi paesi latinoamericani, soprattutto Colombia, Brasile. Il Brasile sta giocando una posizione molto, molto interessante, perché chiaramente l'ambasciata argentina è stata chiusa. Nell'ambasciata argentina c'erano molti... molte persone che erano collaboratori di Maria Corina Machado, del loro gruppo, che sono perseguitate dal governo, perché attenzione, finora sono state 1200 persone catturate che sono in carcere, perché Maduro tra l'altro allega che sono tutti terroristi che sono stati mandati dal Texas o dal Perù, dal Cile, cioè, delle cose un poco strane. Sono 1200 persone catturate, tra cui molte che fanno parte dello staff di Maria Corina. Queste sei persone che sono adesso nell'ambasciata argentina, siccome il Venezuela ha rotto le relazioni con l'Argentina, hanno messo la bandiera del Brasile nell'ambasciata argentina, il che vuol dire che il Brasile sta prendendosi cura di queste persone che sono lì, che altrimenti sarebbero già in carcere anche loro. Che cosa ti sto dicendo? Ci sono molti movimenti dal punto di vista di negoziati, per cercare di trovare una uscita negoziata al chavismo, per evitare che continui il bagno di sangue che è stato promesso ed è stato portato avanti da Maduro.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Dall'altra parte della linea ci risponde l'ingegnere Gonzalo Martinez, che si trova a Carabobo in Venezuela. Ecco, ingegnere, volevo che anche per la posizione che ha il governo di Maduro rispetto all'opposizione, accusandola di essere finanziata da parte degli Stati Uniti, da altri poteri forti. Come risponde lei a queste accuse?
Sì, no, questo diciamo come è la retorica che si sente sempre diciamo da parte del governo. Loro da 25 anni ci stanno vendendo questa storia che la destra è finanziata dagli Stati Uniti, che sono fascisti, che sono golpisti, eccetera, 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 che anzi ancora oggi diciamo è leitmotiv ripetitivo. Indubbiamente, e questo lo sappiamo tutti, ossia il Venezuela è un paese ricchissimo, è il paese con le maggior quantità di risorse dell'America Latina, e farebbe comodo a tutti ad averlo come alleato. In questo momento Maduro è alleato di cinesi, dei russi e dei turchi, perché diciamo la maggior parte della ricchezza dell'oro sta andando in Turchia, e gli Stati Uniti vorrebbero nuovamente avere maggiore, non so se controllo, ma comunque averlo dalla sua parte per il discorso del petrolio. Venezuela continua a essere la maggior risorsa, la maggior riserva di petrolio del mondo, e in questo momento quasi inutilizzato, perché siamo passati da una produzione di 3 milioni e mezzo di barili al giorno del 1985 a circa 600 mila barili oggi, il che vuol dire che praticamente non si sta traendo nulla, perché tutta l'infrastruttura di PDVSA, che era la società nazionale di Petróleos de Venezuela, per mancanza di manutenzione è inutilizzata. Ci sono moltissimi pozzi che non stanno lavorando, ci sono le raffinerie che non stanno raffinando, è così, è una situazione difficile. Ora, che ci sia appoggio dagli Stati Uniti, può essere, non lo dico di no, però che il fatto che dicano che sono golpisti e che sia un golpe di Stato, questo assolutamente no. Ossia, voglio farvi capire che oltre l'80%, o oltre il 75%, comunque una cifra molto alta dei venezuelani, ha detto no a Maduro. E per questo, diciamo, è tanta la quantità di persone che sono per strade, e diciamo, contrariamente alle altre volte, adesso chi è per strada è il barrio. Chi è per strada? La gente di Petare, del 23 di enero, di Katia, quelli sono per strada, ossia delle persone che erano la roccaforte del chavismo. Non ne vogliono più sapere. Questa è la situazione attuale.
E per quanto riguarda i cambiamenti che sono stati sotto il governo di Maduro, perché sono stati momenti sicuramente di maggior repressione, di disperazione, dove non si trovavano i beni di prima necessità, i supermercati erano vuoti, e adesso la situazione, almeno parzialmente, è cambiata nelle ultime settimane. Non so quanto c'entra la questione internazionale, il bloccheo che non è sempre lo stesso da parte degli Stati Uniti, anche per questioni internazionali, dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Ecco, cosa possiamo dire su questi cambiamenti negli ultimi tempi in Venezuela?
Beh, più che gli ultimi mesi, parliamo degli ultimi anni. Siamo già da un paio d'anni che in Venezuela tu trovi tutto. Ossia, abbiamo passato un periodo in cui non c'era neanche la carta igienica, e era impossibile produrre in Venezuela, cioè era completamente tutto bloccato. Adesso nuovamente c'è un pochino di più di produzione interna, c'è molti articoli che arrivano di importazione. Ora, nonostante tutto, diciamo, un miglioramento apparente ha un costo. Ti posso dire che fare la spesa in Venezuela ti costa il triplo che in Europa, il triplo che in Italia, quindi l'accesso comunque a questi beni che vedi nei supermercati non è per tutti. Il popolo continua ancora a soffrire, e per questo ci sono gli 8 o i 9 milioni di venezuelani che alla fine sono dovuti emigrare. Questa è la situazione. Ora, perché c'è stato questo miglioramento apparente? Questa è la vera domanda. Non è stato un miglioramento apparente perché il governo lo stia facendo meglio. Io, diciamo, ho una mia interpretazione dei fatti. La interpretazione dei fatti è che, siccome molti conti sono stati bloccati all'estero delle persone che hanno in mano il potere e il denaro in Venezuela in questo momento, in qualche modo li stanno reinvestendo nel paese. Ti do un esempio per tutti. L'esempio è di Tarek El Aissami, che praticamente adesso è in galera, lui faceva parte della cupola del chavismo madurismo, in qualche modo ha alzato troppo le ali e l'ha messo dentro, nonostante che era parte di loro. Lui aveva creato un gruppo di potere fortissimo e stanno reinvestendo tutti questi loro soldi loro in Caracas, nella zona de las Mercedes. Per cui i soldi che si stanno muovendo sono soldi che non possono più portare fuori, in qualche modo. E come ti sto dicendo, la ricaduta sul popolo è poca. Tu vedi che ci sono costruzioni, tu vedi che ci sono molti articoli nei supermercati, che hanno fatto molti bodegones. I bodegones sono posti dove vendono articoli completamente importati dalla Cina, dalla Turchia, dall'Argentina, dal Brasile, però a prezzi altissimi.
Possiamo parlare del futuro prossimo in Venezuela? Cosa potrebbe succedere da adesso in poi?
Guarda.
Serviranno le pressioni internazionali? Cosa farà l'opposizione? Le prossime mosse? Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare
Guarda,
prossimamente?
io spero veramente, quello che mi auguro è che intanto non ci siano più morti, perché diciamo, la situazione è stata molto tesa. Come ti dicevo, finalmente tra ieri e oggi la situazione è un po' calma, è un po' calma perché hanno cominciato questi negoziati. Indubbiamente io quello che dico è che il periodo del madurismo è finito. Questa è la sensazione forte che c'è in tutto il paese e in tutta America Latina, cioè tutti si rendono conto che oramai il loro periodo è finito. Che cosa succederà? Ci deve essere una possibilità perché per farli uscire in un modo che loro accettino, ossia devono lasciare la possibilità di andare da qualche parte. Si dice che Maduro ha già tutto preparato per andare in Turchia, dove ha già creato la sua fortuna. Lui ha molti rapporti molto forti con Erdogan e tra l'altro è uno dei pochi paesi in cui c'è il volo diretto, il Venezuela, perché in Venezuela, tra l'altro, per molti motivi che non pagavano le compagnie aeree, è rimasto isolato anche dal punto di vista di collegamenti internazionali. E voli diretti c'era soltanto con Panama, col Messico, Repubblica Dominicana, Turchia e il Portogallo, tanto per dire, e Spagna. Pochissimi voli diretti. Venezuela era un paese dove si volava dappertutto completamente, però adesso non ce ne sono più questi voli diretti. Speriamo che cambino. Ora, i negoziati devono portare a far uscire a queste persone in un modo che non sia violento. Io spero che sia questa la strada. E da come si stanno vedendo i movimenti ultimamente, penso che deve essere di quella maniera lì, perché sennò altrimenti veramente il famoso bagno di sangue promesso da Maduro continuerà.
Quindi lei non è molto ottimista, mi sembra di capire.
Ma allora, è difficile essere ottimista in questo momento, perché diciamo la situazione è molto molto complicata. Ossia, ti dico un'altra cosa. Ci sono un gruppo che erano i famosi colectivos chavistas armados, va bene, che erano in tutti i barrios di Caracas, che appoggiavano sempre al governo. Adesso c'è stata una divisione tra questi colectivos, quindi praticamente c'è una guerra tra di loro. Cioè, non so se avete visto in Europa, ci sono immagini di scontri tra persone in moto che si sparano l'un con l'altro e sono questi stessi collettivos che si stanno sparando tra di loro, perché una parte è ancora affetta al chavismo, che riceve i soldi per andare fuori a far paura alle persone sostanzialmente, e gli altri che si sono stancati, che non ne vogliono sapere più. Siccome c'è questa rottura, diciamo, di queste persone che appoggiavano al governo, sono arrivati 23 voli. Di questo puoi trovare, diciamo, guardando su internet, puoi trovare la conferma. Sono arrivati 23 voli da Cuba con i famosi avispas negras, che sono dei gruppi. Tra cubani e venezuelani ci assomigliamo molto, quindi cioè loro possono farsi passare benissimo per venezuelani, e questi qua hanno preso il 23 de enero, che è uno dei bastioni del chavismo, li hanno preso e sono armati, stanno cercando di controllare e hanno cominciato a fare quello che chiamano l'operazione Tuntum. In cosa consiste l'operazione Tuntum? Vanno casa per casa a cercare le persone che erano nelle manifestazioni, perché oramai, siccome è tutto documentato in video, in telefono, eccetera, eccetera, e le portano dentro in galera. Ci sono migliaia di persone oramai che sono dentro. Quindi non sono ottimista, perché non ci sono ancora diciamo le cose chiare per poter essere ottimista.
Io ringrazio moltissimo l'ingegnere Gonzale Martinez, ricordo ingegnere chimico, esperto in tecnologia alimentare, per la sua testimonianza che ci faceva dal Carabobo in Venezuela. Grazie e in bocca al lupo per tutto quello che può succedere in Venezuela adesso in poi, ok?
Speriamo bene.
Siamo sempre in diretta, sono 19:46 minuti per chi ci ascolta il primo agosto. Abbiamo un altro ospite di origine venezuelana, lui da tanti anni che abita in Italia, però continua a seguire sin da vicino la politica del Venezuela. Il suo nome è Edgar Serrano. Buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera agli ascoltatrici, ascoltatori, e grazie davvero per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Da una parte si parla di brogli, poi susciti anche qualcuno come presidente del Messico, niente di più, niente di meno, dicendo che non ci sono prove che questi brogli siano stati fatti. Ecco, tu che lettura hai fatto di queste elezioni, Edgar?
Allora, osservando o analizzando la situazione da qui, ma in permanente contatto con amici e altre personalità del mondo istituzionale del Venezuela, potrei dire questo. È vero che c'è una grande incertezza da parte dei paesi amici o almeno vicini, in America Latina stessa. Il continente si è spaccato da questo punto di vista, perché se osservate quanti sono stati i paesi latinoamericani che hanno riconosciuto la validità del voto, è numericamente inferiore alla quantità di paesi sempre dell'America Latina e dei Caraibi che non ha riconosciuto. Addirittura c'è stato un paese dell'America Latina che ha riconosciuto la vittoria del candidato dell'opposizione. Credo che per fare onore alla trasparenza e alla verità, il governo attuale, quindi il presidente che è stato proclamato tale vincitore di queste elezioni, dovrà o dovrebbe immediatamente rendere pubblica e mettere a disposizione non soltanto degli osservatori internazionali che sono andati a controllare il processo, ma anche dagli organismi internazionali che si occupano di questioni riguardanti il tema della rappresentanza e quindi della democraticità dei processi elettorali, rendere disponibile tutte, no? Tutta la documentazione e tutta la procedura che ha condotto a questo risultato. Quindi questo deve essere un'operazione di trasparenza, altrimenti l'incertezza, il dubbio, il sospetto continuerà e sarà l'elemento che dominerà questo mandato del presidente che è stato nominato in questo momento. Io la vedo così.
Ti faccio la stessa domanda che prima facevamo all'ingegnere Martinez, a sì. Quelli che dicono che l'opposizione viene gestita dagli Stati Uniti, che sono tutti burattini di altri poteri. Tu cosa rispondi, Edgar?
Guarda, non è un segreto per nessuno che il finanziamento della campagna elettorale dell'opposizione è un finanziamento sostanzialmente che proviene dall'estero. Cioè i movimenti dell'opposizione non hanno risorse proprie per affrontare una campagna elettorale così potente come c'è stata in questo processo. Insomma, abbiamo visto, no, la grande presenza tramite la rete, molte mobilità interne, per questo si richiedono risorse. Ora, che si venga a dire che sono stati soldi del narcotraffico piuttosto che da gruppi, no, un momento, è già lì, entriamo in un terreno in cui nessuno può dire è vero o è falso, eccetera, eccetera. Finanziamenti ci sono stati sicuramente da diciamo personalità benestanti del mondo nordamericano, sicuramente, probabilmente anche da alcune personalità del vicino paese Colombia, che ha forte interesse ovviamente che la situazione si modifichi in Venezuela. Ecco, però diciamo che in qualunque processo in Venezuela queste questioni, insomma, sono, diciamo, tra virgolette, normali. Cioè, il governo ha il vantaggio, cioè il candidato presidente Maduro ha il vantaggio di essere al governo e di attingere a fondi pubblici, purtroppo questa è la situazione in quel paese, attingere ai fondi pubblici per fare pubblicità elettorale. L'opposizione non può attingere a fondi interni propri, no? A meno che ovviamente, diciamo così, gli imprenditori potenti internamente interessati a modificare il quadro della situazione finanziario, ma è legittimo, ok? La questione di fondo è, ok, se tu ricevi fondi esteri, devi dichiararli. Al momento questo neanche è stato fatto, quindi la situazione è questa.
Io credo che è un po' semplicistico fare queste accuse, perché anche se ci potrebbero essere elementi dell'opposizione che sono finanziati dall'estero, come ben dicevi Edgar Serrano, questo non può delegittimare tutta l'opposizione. Penso che se tu vuoi opporre, non è che ognuno che si oppone a Maduro è perché dopo riceve una busta a casa sua dicendole guarda che hai questi soldi per te perché ti sei opposto al governo. Mi sembra che la situazione è un pochino più complessa, giusto?
Appunto, no, personalmente non sto delegittimando, al contrario, deve essere un processo trasparente, deve essere riconosciuto il ruolo, perché nella democrazia dell'alternanza, e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che la Costituzione bolivariana oggi vigente prevede il sistema di alternanza al potere, quindi elezioni. Da qui si evince che qualunque organismo legalmente riconosciuto che si proponga come alternativa a coloro che sono attualmente al potere è legittimo, deve essere politicamente riconosciuto, istituzionalmente riconosciuto, socialmente riconosciuto. Non esiste e non deve esistere il meccanismo per cui chi governa non riconosce l'opposizione. La Costituzione lo prevede. Punto.
Siamo dinanzi a una società da adesso in poi ancora più divisa, da una parte i chavisti, l'altra parte gli anti-chavisti, per semplificarlo in modo estremo? Prego.
Io allargherei il campo dell'analisi, nel senso che occorre fare i conti con il contesto geopolitico. Come dicevo all'inizio, il paese si trova diplomaticamente isolato a livello continentale, mi riferisco per esempio isolato dal punto di vista anche dei paesi economicamente forti come il Brasile, per esempio, che non si è espresso, tra il Messico, i tradizionali amici, cioè Nicaragua, Honduras, Cuba, Bolivia, eccetera, sì, però gli altri no, il Cile no, e Lula no, eccetera. Poi a livello internazionale è stato pochissimo il sostegno, il riconoscimento, tranne Burkina Faso e altri paesi. Però per esempio i soci dell'OPEC, okay, l'Organizzazione della Produzione del Petrolio, nessuno si è preso a favore o contro, principio neutralità. Il paese dal punto di vista internazionale in questo momento non trova sostegno, primo. Secondo elemento, è un paese produttore di petrolio e avete visto ovviamente con la vicenda dell'attacco israeliano in Iran, più la crisi in Venezuela ha fatto schizzare in alto già il prezzo del petrolio a $77 il barile. Quindi ecco, è un paese che ha una carta al suo favore, che è appunto il fattore petrolio. Ma andiamo alla questione interna. Il paese è ulteriormente diviso, ulteriormente in posizione rigide dell'uno contro l'altro, ed è una cosa molto triste, perché questo ha conseguenze anche a livello di nuclei familiari, di amici, eccetera, che per ragioni di fanatismo dall'uno o dall'altra parte si è spaccato completamente. Quindi se appunto dovesse continuare al potere il candidato presidente che è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale Elettorale, non potrà governare con un consenso tale, e quindi avrà costantemente pressioni, ci saranno grossi problemi interni, non sarà semplice. Cioè riappacificare il paese non sarà semplice, non sarà semplice. Quindi il terrore, cioè la violenza, cioè le aggressioni, non è questo il miglior percorso per stabilizzare politicamente un paese. Non lo ritengo veramente la via idonea. Occorre veramente che organismi internazionali entrino in campo per tentare di mediare tra le due società che si stanno scontrando in questo momento nel paese. Io per esempio ritengo che l'attuale segretario dello Stato Vaticano, Monsignor Parolin, che è stato nunzio apostolico in Venezuela, anche sotto il governo di Chavez, potrebbe essere una personalità di prestigio che bisognerà mettere in campo per cercare una mediazione, per riappacificare la società, per far sì che il governo riconosca che l'opposizione ha diritto di esistere e quindi
perfetto,
impedire la violenza.
Ringrazio moltissimo Edgar Serrano, manager didattico dell'Università di Padova. Grazie mille.
Grazie veramente a te e grazie agli ascoltatori.
Un saluto, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, gentili ascoltatori, perché abbiamo un terzo e ultimo intervistato.
Risolve il mio problema. Donde estoy yo voy, llévame preso, en tu cuerpo cumplir condena. Cumplir condena. El sol que quema, y de fondo las olas del mar, baila morena. Vamos a portarnos mal, sexo en la arena, playa privada, nadie nos ve, hoy hay luna llena, y en tu cuerpo va a llover.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa quando sono le 19:59 minuti. In una puntata monografica, perché ci stiamo concentrando sul Venezuela, credo che non poteva essere altrimenti. Ci sono tante angolazioni per analizzare la situazione e una di queste sicuramente è quella internazionale. Lo dicevamo in apertura, oggi l'OSA, l'Organizzazione degli Stati Americana, non ha approvato una risoluzione contro il Venezuela perché non c'erano i voti sufficienti. Sono stati 17 voti a favore, 0 contrari, 11 astenuti e 5 assenti. Nomi di peso in ogni gruppo che abbiamo appena detto. Quando io devo pensarci all'America Latina in generale, a livello regionale, c'è un nome che subito mi viene in mente, che è quello di Alfredo Luis Somoza. Alfredo Luis Somoza, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera, buonasera, un saluto a te Gustavo e ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici.
Grazie mille per la tua assoluta disponibilità. Alfredo Luis Somoza è scrittore, ha scritto anche su un libro sull'America Latina, nonché giornalista. Ricordami il nome del tuo libro a livello regionale, appunto, Alfredo.
Mezzo secolo di America Latina, dal golpe alla moneta alla globalizzazione.
Quasi nulla, eh? Quindi un panorama sicuramente molto completo, molto globale. Ecco, Alfredo Luis Somoza, come possiamo qualificare la reazione internazionale a proposito delle polemiche sulle elezioni domenica scorsa in Venezuela? Ovviamente che c'è l'Argentina che ha votato contro il Venezuela, poi ci sono altri astenuti, come per esempio il Brasile e la Colombia. Sono paesi importanti, no?
Ma rispetto a quello che è successo, cioè le elezioni di domenica scorsa in Venezuela, ci sono tre posizioni internazionalmente. La prima è i paesi alleati di Nicolás Maduro, la Cina, l'Iran, la Russia e poi in America Latina Cuba, Nicaragua e Bolivia, che hanno celebrato la vittoria senza chiedere altro, quindi dando per scontato che il risultato che conosciamo sia veritiero. Dico il risultato che conosciamo perché da quando si è votato c'è stato un solo bollettino del Consiglio elettorale venezuelano all'80% dei voti scrutinati, quindi mancava ancora un paio di milioni di voti, che ha dato una percentuale del 51 per Maduro e 44 per Edmundo González Urrutia, ma poi non c'è stato nessun altro comunicato, non c'è un risultato definitivo, ma soprattutto nessuno ha potuto, né l'opposizione, né il centro Carter, né chi chiedeva informazione, ha potuto vedere i verbali del voto per verificare che il risultato effettivamente sia quello. Quindi c'è un gruppo di paesi che hanno festeggiato la vittoria di Maduro senza porsi di problemi. Un secondo gruppo di paesi governati dalla destra e dalla centrodestra che hanno rifiutato il risultato affermando che ha vinto l'opposizione, ma senza avere ovviamente nessuna prova perché non ci sono al momento. Paesi come Uruguay, Paraguay, Argentina, Costa Rica e Perù che hanno rifiutato il risultato e i loro ambasciatori sono stati espulsi, cioè Venezuela ha interrotto relazioni con tutti questi paesi. E un terzo gruppo, che è quello più importante per peso, Stati Uniti, Canada, Colombia, Brasile, Messico e Cile, che hanno detto una cosa molto semplice al governo di Maduro: fai verificare questo risultato da un ente terzo in modo trasparente. E se i risultati sono quelli che avete detto, riconosceremo il risultato, quindi al momento resta in sospeso il riconoscimento del risultato domenica scorsa da parte di questi paesi. Ed è una situazione paradossale, Gustavo, perché cioè da quando è iniziata nel 99 l'avventura del chavismo in Venezuela si è votato 3, e questa è la sesta volta, diciamo, 3 volte Chavez e 3 volte Maduro. E non è mai successa una cosa del genere, nel senso che non sono stati mai contestati i risultati delle elezioni in Venezuela, che erano stati monitorate dall'Unione Europea, ecco, anche l'Unione Europea dice lo stesso di quei paesi, dell'Unione Europea, è stata monitorata da associazioni indipendenti, lo stesso centro Carter aveva, diciamo, legittimato il voto di Maduro, cioè in Venezuela, al di là delle critiche, il voto era stato sempre trasparente. Ecco, questa volta invece non sta succedendo. Siamo a 4 giorni dalla chiusura, cioè dal voto, e siamo nella totale incertezza con il governo che ovviamente per qualche motivo non vuol far vedere i verbali del voto, l'opposizione che dice di avere le prove, ma anche quelle nessuno le ha visto, del fatto che hanno vinto loro, e quindi veramente una situazione, paesi che stanno rompendo relazioni con la Venezuela, ecco, una situazione veramente caotica come non era successo mai davanti a elezioni in quel paese.
Alfredo Luis Somoza, tu hai parlato giustamente del caso del centro Carter, che è stato un caso un po' curioso, perché sono arrivati nel paese, si aspettava un loro documento e sono scappati via subito dopo le elezioni.
Sono scappati e hanno fatto il documento. Ricordiamo che il centro Carter era stato invitato dal governo del Venezuela. Avevano sempre monitorato tutte le elezioni precedenti senza che ci fossero mai problemi.
Non si può dire che è l'estrema destra che voleva boicottare il governo.
No, il centro Carter, nel continente americano il centro Carter è considerato l'ente più autorevole e più indipendente che esista sui processi elettorali. Ripeto, in Venezuela è stato chiamato dal governo, non è che sono entrati clandestinamente. Loro sì, hanno ritardato l'uscita del loro rapporto, perché prima hanno messo in sicurezza il personale, cioè nel senso l'hanno evacuato, e poi è uscito il loro rapporto, molto tecnico ovviamente e molto neutro dal punto di vista politico, dicendo che non hanno potuto verificare il risultato, che non le hanno dato la possibilità di entrare nel centro, il centro elettorale venezuelano, che in campagna elettorale ci sono state tutta una serie di violazioni ai diritti dell'opposizione, e se voi poi le vogliamo possiamo enumerare, ma sono tantissime, e quindi che al momento, finché non ci sono le prove che dimostrano il contrario, queste elezioni non si possono considerare, il risultato non si può considerare, diciamo, buono, ed è appunto la prima volta che succede, ripeto, la prima volta che succede questo, quindi ecco, non è un discorso di estreme, ecco, l'estrema destra latinoamericana ha detto di no a prescindere, anche lì senza avere prove. Certo, Carter sta dicendo lo stesso che hanno detto il Brasile di Lula piuttosto che il Cile di Boric o la Colombia di Petro, facci vedere le carte.
Sì, tu prima parlavi, Alfredo Luis Somoza, dell'Argentina. Io mi sono fatto l'idea che ci sono dei paesi che già avevano il documento quasi pronto prima dell'elezione, quindi chi è a favore di Maduro, chi è contro Maduro, quindi a prescindere di cosa poteva succedere domenica.
Assolutamente, nel caso argentino c'è anche un aggravante, nel senso che l'ambasciata argentina ha un gruppo di rifugiati venezuelani, cioè di oppositori politici che erano ricercati dal governo e che sono rifugiati all'ambasciata, che il governo di Maduro non ha mai permesso che uscissero dal paese, ma sono, diciamo, sotto tutela, e adesso che il Venezuela ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Argentina, proprio oggi l'ambasciata e comprese le persone che si trovano dentro sono state date in consegna al Brasile, che diciamo, si è assunto il fatto di diventare garante dell'integrità sia del palazzo, da martedì tra l'altro hanno tagliato la luce, sia del palazzo che delle persone che si trovano dentro. È una situazione in America, queste cose qua, forse nemmeno in tempi di dittature. Nel tempo di dittatura non c'è mai stato l'assalto in ambasciata o problemi di questo tipo qua. Quindi ecco, situazione piuttosto grave, anche perché i morti nelle proteste contro il governo in questi 3-4 giorni sono accertati, sono almeno 16, sono stati più di 300 le persone arrestate, oltre a quei 200 e qualcosa arrestati prima delle elezioni, tutte persone collegate all'opposizione. Quindi in Venezuela c'è un gravissimo problema di repressione in questo momento, e anche di violenza sulle strade. Sono queste bande che girano in moto armate, che sparano, che terrorizzano la popolazione. Quindi ecco, il rischio di un bagno di sangue è molto vicino.
E per quanto riguarda la diplomazia brasiliana, questo di vedere la bandiera brasiliana in più di un'ambasciata a Caracas, cosa possiamo dire?
Ma il Brasile in qualche modo si conferma come la potenza latinoamericana. Infatti ieri Lula ha avuto una telefonata di un'ora con Joe Biden e hanno concordato un comunicato assieme, una richiesta assieme, cioè sia Brasile che gli Stati Uniti hanno chiesto a Maduro di, senza condannare nessuno, ma hanno chiesto a Maduro di far vedere come è avvenuto il voto, cioè di far vedere le carte, i verbali dei seggi, eccetera. Quindi Brasile in questo momento sta tentando un ruolo di mediatore, anche gli Stati Uniti sono su quella posizione. Gli Stati Uniti non hanno fatto come appunto Milei, che subito ha detto ha vinto l'opposizione, andate via tutti, delinquenti, criminali. No, gli Stati Uniti stanno dicendo lo stesso di Lula. Non possiamo riconoscere il risultato finché qualcuno, non noi, ma qualcuno, diciamo, qualche entità, tipo il Centro Cartero, qualche entità terza in modo trasparente possa certificare che il voto è avvenuto come dite voi. Quindi ecco, Lula sta facendo un grandissimo sforzo di, pur essendo vicino in qualche modo a Maduro storicamente, il Brasile di Lula è stato vicino al chavismo venezuelano, ma sta giocando un ruolo da potenza regionale in comune, diciamo, con una linea comune con l'amministrazione democratica degli Stati Uniti.
Un po' smentisce questa idea che gli Stati Uniti sono davanti a un gruppo di gente che si oppone alla vittoria di Maduro. La situazione, ci sono tanti giocatori in mezzo, no? Sì, non si può dire che uno controlla tutto. Prego.
Assolutamente, gli Stati Uniti non sono su una posizione intransigente, una posizione intransigente contro Maduro, a prescindere, su base ideologica, sono quei 5 paesi che ho citato prima, che a parte l'Argentina sono tutti piccoli paesi in questo momento governati dal centrodestra. Ma gli Stati Uniti non sono assolutamente su quella linea lì. Non so come sarebbe andato se il presidente fosse Trump, ma almeno in questo momento gli Stati Uniti sono molto moderati e stanno cercando insieme al Brasile una soluzione politica a questa vicenda, perché se Maduro non riuscirà a dimostrare che effettivamente ha vinto le elezioni, è difficile che possa andare avanti per molto tempo in un paese con l'isolamento prevedibile, perché non sarebbe soltanto gli Stati Uniti o l'Unione Europea, ma anche il Brasile sarebbe obbligato in qualche modo a rivedere le sue relazioni con Nicolás Maduro,
sì,
e la sua gente.
Prima di salutarci, Alfredo, tu pensi che la pressione internazionale di un gigante come il Brasile riuscirà a far cambiare idea o posizionamento a Nicolás Maduro?
Ma il mio sospetto è che se non vogliono farlo vedere le carte, a differenza delle altre volte quando avevano vinto e hanno potuto dimostrarlo, è perché non sono in grado di dimostrarlo. quindi certamente io non ho le prove, come non ce le ha nessuno, ma comincia a puzzare seriamente di frode elettorale quello che è successo in Venezuela. Qual è il problema? Che ci sono i falchi all'interno del regime di Maduro, il primo di tutto Diosdado Cabello, che è l'uomo forte del governo di Maduro, che sanno benissimo che se il governo cadesse, cioè se dovessero riconoscere che in realtà ha vinto l'opposizione e cadesse il governo, la maggior parte di loro va in galera, perché tutti hanno mandati di cattura internazionale o per violazioni di diritti umani o peggio ancora per connivenza con il narcotraffico. Quindi per una parte importante del governo di Maduro, compreso lui stesso, che ha diversi parenti tra l'altro già in galera negli Stati Uniti, è una questione di vita o morte restare attaccati al potere, perché se dovessero crollare e dovessero scappare, una volta che mettono il piede fuori dal Venezuela, teoricamente dovrebbero essere arrestati più o meno dappertutto.
Fabrizio Mossa, giornalista, scrittore, grazie mille per il tuo chiarissimo analisi, non ci sono dubbi, tutto molto chiaro, grazie mille, alla prossima Alfredo.
Grazie a te, buon lavoro e buona continuazione.
Buona continuazione anche a te. Toda una vida. Credo che è molto importante quello che ci ha detto il nostro ultimo intervistato, Alfredo Mossa, perché bisogna lasciar perdere i discorsi, la retorica contro l'imperialismo, contro gli Stati Uniti, paesi indipendenti, libero, sovrano, Venezuela, no. Bisogna un po' studiare se vogliamo capire qualcosa. Se invece vogliamo mantenerci su una posizione rigida di quello che pensavamo prima dell'elezione e vogliamo ratifiche su quello che pensavamo, sentiamo Maduro, sentiamo l'opposizione. Se invece vogliamo capire, sicuramente è interessante analizzare come l'abbiamo fatto grazie ai nostri ospiti in questa edizione latinoamericano corrispondente al 1 agosto 2024. Abbiamo avuto 3 intervistati, uno dei quali si trova in Venezuela. E l'abbiamo fatto senza nessuna interruzione pubblicitaria, grazie al conto corrente postale 120-82-301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Toda una vida. Adesso ci salutiamo, per voi continuate l'ascolto di Radio Cooperativa perché ci sarà un intervallo musicale, dopodiché dalla mezzanotte le diverse repliche della giornata a partire della rassegna stampa dello spazio informazione odierno. Io vorrei avere un feedback, un vostro commento, positivo o negativo che sia, fatelo, mi raccomando, a latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Se ci ascoltate il lunedì dalle ore 16:25 vuol dire che fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo giovedì prossimo alle 19:10. Grazie e alla prossima.